qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Qui Radio Nazionale Veneta. Vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi parleremo della fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa. Perché la guerra in Italia comunemente si pensa che sia finita il 25 aprile, in realtà la guerra in Europa si è finita il 9 maggio. Il 9 maggio le forze tedesche si sono arrese alle forze alleate. I nazifascisti hanno dovuto gettare le armi in Europa. Poi la guerra è proseguita in Estremo Oriente contro il Giappone. Sta di fatto che adesso noi parleremo di un personaggio che non è molto conosciuto. Perché? Perché era un modesto, era un operaio, era un scalpellino per la precisione. Da padre, suo padre era un ferroviere. Lui ha comandato le forze dell'Armata Rossa durante la Seconda Guerra Mondiale e nonostante di fronte avesse questa casta di Junker, questi ufficiali della Wehrmacht, questi criminali che avevano studiato per sottomettere il mondo, perché la classe di ufficiali tedesca è nata, è stata educata, è stata costruita per dominare il mondo, e questo figlio del popolo che si chiama Konstantin Konstantinovich Rakosovsky si è opposto assieme a tutto il popolo russo, insieme all'Armata Rossa, e ha riportato importanti vittorie dove che poi noi non lo conosciamo perché ci hanno propinato altri nomi, ma lui ha fermato i tedeschi a Mosca, comandante di armate, ha fermato i tedeschi e li ha sconfitti a Stalingrado, ha sconfitto a Kursk nella più grande battaglia di carri mai svoltasi e ha fatto che cosa? Ha sconfitto Feldmaresciallo maresciallo von Mastin, quel prepotente von Mastin che poi è stato elogiato. Pensatevi che quando è morto questo criminale, un battaglione corazzato tedesco, e non parlo della Wehrmacht, parlo bensì dell'attuale Repubblica Tedesca, la cosiddetta Repubblica libera e democratica, ha sfilato davanti a casa sua per rendere omaggio a questo criminale che è stato a servizio di Hitler e di tutti quanti i criminali di quel tempo. Ecco, questo è quello che che possiamo dire. Rakosovsky ha sempre portato avanti gli interessi del popolo russo. Ne ha subito anche le conseguenze, perché non dimentichiamo che è stato incarcerato da Stalin, questo bisogna dirlo, e lui, nonostante questo, quando si è stato ora di difendere il popolo russo, e non solo il popolo russo ma tutto l'Europa contro i criminali nazisti si è messo a disposizione. Adesso leggeremo la sua biografia e poi leggeremo una sua intervista rilasciata nel 1944, dove che chiariva la posizione della sua, che lui comandava il fronte a Varsavia, la posizione perché non è potuto intervenire a Varsavia, perché l'intervento di Varsavia, l'insurrezione di Varsavia è stata voluta da Churchill per mettere in difficoltà l'armata rossa, per far sconfiggere l'armata rossa, per indebolire l'armata rossa, e giustamente Rakosovsky e lo Stato Maggiore sovietico non sono stati in grado di soccorrere chi in buona fede si stava lottando per liberare Varsavia. Ecco, lui che poi tra l'altro era di origine polacca e quindi lui sarebbe intervenuto ben volentieri se ne avesse avuto le possibilità, perché le guerre si fanno sono indotte da altri, o le battaglie si fanno per vincere, non per perdere o per fare gli interessi del capitalismo. Ecco, adesso leggiamo questa intervista e la biografia di maresciallo Rakosovsky.
Biografia del maresciallo dell'Armata Rossa Konstantin Konstantinovich Rokossovskij. Konstantin Konstantinovich Rokossovskij nacque a Vilikie, Luki, il 21 dicembre 1896, da madre russa e padre polacco, ferroviere. Trasferitosi con la famiglia a Varsavia nel 1900, rimase orfano 10 anni dopo e iniziò a lavorare come scalpellino. Nel 1914, allo scoppio del primo conflitto mondiale, si arruolò volontario nei dragoni dell'esercito zarista e si guadagnò ben presto i galloni di sergente. Nonostante questo e nonostante la missione come cadetto alla prestigiosa scuola militare Sant'Andrea di Pietroburgo, nel 1919 si iscrisse al Partito Comunista, combattendo durante la guerra civile nella forza di cavalleria della Guardia Rossa in Mongolia e nella regione di Omsk. Deciso a proseguire la carriera delle armi, frequentò nel 1921 il corso base dell'Accademia Militare Frunze, nel 1923 il corso accelerato di cavalleria e nel 1929, nuovamente alla Frunze, il corso superiore di comando. Tra il 1929 e il 1930 resse il comando della Quinta Brigata di Cavalleria del Kuban in Manciuria, passando nel 1936 a quello del quinto corso di cavalleria. Nell'agosto del 1937, durante le Grandi Purghe, Rokossovskij venne arrestato con l'accusa di svolgere attività controrivoluzionarie, accusa accreditata da una parte dalla sua amicizia con Tukhachevskij, già direttore della Frunze, dall'altra dalla simpatia dimostrata per i vertici, caduti in disgrazia, del decapitato Partito Comunista Polacco. Trascorse più di 2 anni in campo di concentramento, venendo rilasciato solo nel marzo del 1940, su esplicita richiesta del generale Shaposnikov, e reintegrato nel comando del Quinto Corpo pochi mesi prima di essere trasferito a quello del neocostituito Nono Corpo Meccanizzato. Nel giugno del 1941 combatté nel settore di Smolensk, passando in agosto al comando della 16ª Armata, con la quale durante l'offensiva tedesca protesse gli approcci nord-occidentali di Mosca, settore di Volokolamsk. Gravemente ferito, l'8 marzo del 1942, dopo 3 mesi passati in ospedale, assunse il comando del fronte di Bryansk, che resse stabilmente sino all'inizio, in autunno, delle operazioni nel settore di Stalingrado. Nel settembre del 1942 assunse il comando del fronte del Don, proprio a nord di Stalingrado, reggendolo sino alla primavera successiva. Quando la controffensiva sovietica, Operazione Uranus, cui prese parte comandando l'ala settentrionale dello schieramento offensivo, ebbe inizio. Il 15 gennaio 1943 venne promosso colonnello generale, assumendo un mese dopo il comando del fronte centrale. 28 aprile venne nuovamente promosso, questa volta a generale d'armata, prendendo parte in luglio alla battaglia di Kursk, nel corso della quale riportò una netta vittoria difensiva sulla nona armata tedesca. Dopo aver attraversato il Dnepr, penetrò nel settore nord-orientale degli stagni di Pripet, mentre l'unità ai suoi ordini veniva ridenominata da prima fronte della Bielorussia, 20 ottobre 1943, quindi primo fronte della Bielorussia, febbraio 1944. Il 24 giugno 1944 venne promosso maresciallo dell'Unione Sovietica, dando inizio il giorno stesso a una grande offensiva nel settore settentrionale. Dopo aver accerchiato i reparti della nona armata nella zona di Bobruisk, 27 giugno, guidò così l'ala meridionale della tenaglia, destinata a intrappolare nel settore di Minsk le forze della quarta armata, 3 luglio, lanciando quindi i suoi reparti su colonne parallele attraverso la Bielorussia. Occupò Lublino il 23 luglio e Brest-Litovsk il 28 luglio, raggiungendo il 1 agosto la Vistola, poche miglia a sud di Varsavia, ove si arrestò in attesa di ricostituire le proprie linee di rifornimento, mentre in città i reparti tedeschi sopprimevano nel sangue l'insurrezione del generale Komorowski. Il 16 novembre assunse infine, al posto del dimissionato Zakharov, il comando del secondo fronte, attivo in Pomerania e nella Prussia orientale contro le residue sacche di resistenza tedesche. Incarico che mantenne sino al 10 giugno 1945, poco più di un mese dopo il termine del conflitto. Dopo la guerra fu comandante delle forze sovietiche in Polonia tra il 1945 e il 1949, divenendo successivamente maresciallo di Polonia e comandante in capo delle forze armate polacche, ministro della difesa e primo ministro polacco. Leggiamo adesso un'intervista di Alexander Wert, giornalista inglese, al maresciallo Konstantin Konstantinovich Rokossovskij, rilasciata il 26 luglio 1944 a Praga, a proposito della battaglia di Varsavia. Konstantin Konstantinovich Rokossovskij, non posso entrare in dettagli, ma posso dirti questo: dopo varie settimane di duri combattimenti nella Bielorussia e nella Polonia orientale, avevamo raggiunto i sobborghi di Praga. Allora i tedeschi lanciarono 4 divisioni corazzate e fummo respinti. Wert: respinti di quanto? Rokossovskij: non posso dirtelo esattamente, diciamo di circa 100 chilometri. Wert: indietreggiate ancora? Rokossovskij: no, si ricomincia ad avanzare, ma lentamente. Wert: ritieni che il 1 agosto avreste potuto prendere Varsavia in qualche giorno? Rokossovskij: se i tedeschi non avessero lanciato nella battaglia quelle unità corazzate, avremmo preso Varsavia, ma non con un attacco frontale. In ogni modo, avevamo soltanto 50 probabilità su 100. Non avevamo escluso un contrattacco tedesco a Praga. Tuttavia, sappiamo che prima dell'arrivo delle divisioni corazzate, i tedeschi di Varsavia erano in preda al panico. Facevano le valigie in fretta e furia. Wert: in tali circostanze era giustificata l'insurrezione di Varsavia? Rokossovskij: no, è stato un terribile errore. Gli insorti hanno cominciato di loro iniziativa senza averci consultato. Wert: sì, ma c'era stata una notizia da Radio Mosca che li incitava alla rivolta. Rokossovskij: quella era una routine. La radio Svit li chiamava pure alla rivolta, senza dimenticare i servizi polacchi della BBC, almeno così è stato detto. Non ho ascoltato quelle trasmissioni. Siamo seri. Un'insurrezione armata in un luogo come Varsavia sarebbe potuta riuscire soltanto se fosse stata accuratamente coordinata con l'azione dell'Armata Rossa. La questione della data aveva un'importanza capitale. Gli insorti di Varsavia erano male armati e la sollevazione avrebbe avuto senso solo se noi fossimo stati sul punto di entrare in Varsavia. Ma non c'era da parlarne in quella fase della battaglia. Riconosco però che certi corrispondenti sovietici si siano mostrati troppo ottimisti il 1 agosto. Venivamo respinti. Nel migliore dei casi non avremmo potuto raggiungere Varsavia prima di metà agosto. Ora, le circostanze ci sono state sfavorevoli. Sono cose che succedono in guerra. Vedi Arkov nel marzo 1943 e Zitomir nell'inverno scorso. Wert: pensate di poter ritornare a Praga nelle prossime settimane? Rokossovskij: tutto quello che posso dire è che cercheremo di prendere Praga e Varsavia, ma non sarà cosa da poco. Wert: avete però delle teste di ponte a sud di Varsavia. Rokossovskij: certamente, ma i tedeschi fanno di tutto per eliminarle e noi subiamo perdite enormi. Pensa che combattiamo senza interruzioni da 2 mesi. Quello che conta è il raggiungimento di determinate posizioni. L'essenziale è che il nemico non abbia respiro. I tedeschi stanno facendo una corsa verso la morte. Già da molto tempo non hanno più benzina. Le truppe hanno perduto ogni contatto con i loro stato maggiori. 26 luglio 1944.
Ecco, adesso abbiamo ascoltato la biografia e l'opera compiute da Rakosowski e abbiamo anche sentito il suo punto di vista a proposito di Varsavia. Ecco, il Veneto Serenissimo Governo il 9 maggio sfilerà, se anche non sarà presente, però è stato presente negli anni passati, sfilerà a Mosca assieme al Reggimento degli Immortali e tra gli immortali ci sono tutti quanti i combattenti antifascisti e quelli che hanno combattuto contro la canaglia nazifascista, realmente non chi ha fatto finta o chi se ne è approfittato alla fine. Ecco, questo è l'appello che facciamo, siamo tutti quanti a Mosca il 9 maggio insieme e sfiliamo insieme con gli immortali, con gli immortali che sono i combattenti antifascisti. Salutiamo tutti e speriamo di risentirci ancora per commemorare le nostre vittorie.